Quale tema oggi affronteremo? Affronteremo il tema della volta scorsa, cioè il mistero dell'iniquità. Abbiamo sentito il sermonetto che ci ha dato un esempio molto pratico. Il mistero dell'impietà sembra qualcosa di molto teorico, aleatorio, cioè in effetti richiede una certa misura di immaginazione. Il mistero dell'iniquità, per aiutare un pochettino tutti noi, perché io la volta scorsa mi sono concentrato di più per parlare e spiegare le seduzioni che ci sono in questo mistero dell'iniquità. Però ci vuole più di un sermone, chiaramente. Da qui alla festa ne faremo diversi. Difatti, il mistero dell'iniquità ha molto a che fare con domande simili. Perché uno nasce sano e l'altro malato? Perché uno nasce più bello dell'altro? O almeno la bellezza è molto soggettiva, ciò che è bello per qualcuno è brutto per un altro. Perché, diciamo, Dio permette che muoiano dei bambini innocenti, per esempio? Ora, naturalmente queste domande sono solo alcune, che non basterebbe un sermone per elencare tutte quelle ingiustizie o tutte quelle cose che lasciano perplessi, senza risposta e che portano il mondo, molti nel mondo, a non credere nell'esistenza di Dio. Perché se Dio c'è veramente, perché uno nasce sano e l'altro nasce malato? Perché succedono tutte queste cose sbagliate? Sono misteri questi, ma sono misteri per il mondo. Non dovrebbero essere misteri per noi. Difatti, per quelli che conoscono il disegno di Dio a fondo, questi non sono affatto dei misteri. E conoscere il disegno di Dio, il progetto di Dio, grazie alle feste anche, ci dà una sicurezza di fede che molti altri non hanno. Quindi sono misteri per il mondo e non per i fedeli di Cristo che conoscono il disegno di Dio. E nel mio primo sermone, se ricordate, su questo tema, il mistero dell'iniquità, ho accennato che il regno di Dio non è su questo mondo, non è su questa terra. Difatti, Gesù ci ha chiesto di pregare e ha spiegato ai suoi primi discepoli di pregare quando gli chiesero: insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. Quanti lo ripetono da secoli? Miliardi di persone lo pregano, spero, però non si rendono conto nel momento in cui succede una di quelle ingiustizie vere o apparenti, tutti si dimenticano il senso di questa preghiera. Difatti, il regno di Dio su questa terra ancora non c'è. E l'autore dell'iniquità di questo mistero è Satana. Il diavolo, il quale seduce tutte le nazioni senza che queste se ne rendano conto. Anche noi non ce ne rendevamo conto. E non lo dico io, in Apocalisse 12:9, per chi per i prossimi appunti è scritto, una scrittura, una rivelazione stupenda, che ci mette già nel campo dei vincitori, dice: Satana è il seduttore di tutto il mondo. Satana è il serpente antico che oggi, dopo tanti secoli, è diventato un grande dragone, capace di divorare l'intera umanità. E la domanda è giusta, ma perché Dio lo permette? Perché Dio lo permette? Il fatto che Dio lo permetta non vuol dire che Satana è più forte di Dio. Invece, il mistero dell'iniquità è subordinato al disegno di Dio. Il mistero dell'iniquità è subordinato al disegno di Dio. Infatti Satana non potrebbe fare nulla se non fosse Dio a permetterglielo. E quindi sembra quasi come se Dio è un complice di questo mistero dell'iniquità. E per certi versi lo è, mentre Satana lo è per fini distruttivi, Dio è per fini invece di salvezza nostra. Difatti Dio lo permette per un breve tempo, storicamente per un breve tempo, non più di 6.000 anni, Ma brevemente nel tempo della nostra vita mica ci dà da essere provati per l'eternità sotto questo mistero di iniquità. Per un breve tempo. E per quale motivo? Per provare l'uso che facciamo del nostro libero arbitrio nella nostra vita. Quindi mi ricollego un po' al significato del sermonetto, cioè il mistero dell'iniquità ha molto a che vedere con gli amici che frequentiamo, con le nostre espressioni verbali davanti ai nostri bambini, ai nostri cari, davanti al mondo laico che ci circonda, perché tutto quello che noi diciamo ha una ripercussione sugli altri, nel bene o nel male. E per quale scopo Dio ci vuole provare attraverso il nostro libero arbitrio? Perché prima noi il libero arbitrio lo utilizzavamo solo per scegliere se dovevamo indossare un vestito blu o nero, oppure per scegliere quale donna sposare o con quale uomo fidanzarci. Mai lo abbiamo utilizzato il libero arbitrio per scegliere tra la via di Dio e la via di Satana. Prima siamo cresciuti nella via di Satana e non avevamo mai la luce per capire che c'era un'altra via, quella di Dio. Quindi Dio ci sta dicendo che Satana ha sedotto il mondo intero. Difatti, il problema è che il mondo intero non vuole credere all'esistenza di Satana, come noi non ci chiedevamo prima nemmeno la questione. E tante volte, così come non si crede in Dio, non si crede nemmeno all'esistenza di Satana. Per quale scopo noi dobbiamo essere provati? Qual è il disegno divino? In Efesini 1, nel versetto 9, quante volte noi preghiamo affinché il disegno divino si compia in noi. Anche i ragazzi, le nostre ragazze che sono qui presenti, sono andate nel campo estivo, si va nel campo estivo e loro sicuramente l'hanno appreso e apprezzato. Non si va solo per il campo estivo in sé, ma anche per imparare il disegno di Dio per loro, per ciascuno di loro, per ciascuno di noi. In Efesini 1, nel versetto 9, dice che il disegno di Dio è di farci conoscere il mistero della sua volontà. Per il mondo la volontà di Dio è un mistero, ma il suo disegno è di farcela conoscere, questa sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Non è una volontà che gli è venuta stamattina, si è svegliato e gli è venuta questa idea stamattina. No, è una volontà che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti, come un padre o una madre che genera un figlio e già, anche se il figlio non se ne rende minimamente conto, i genitori già stanno sognando cosa devono fare per questo figlio, dove lo devono mandare a scuola, già stanno pianificando per la felicità di questo suo figlio. E quindi questo disegno, dice, consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose. Vuol dire che non tutte le cose sono raccolte sotto un unico capo. Il mondo ha molti capi. Il mondo ha molti capi. Ed è per questo che il mondo è diviso. Ecco perché il primo sermone ho parlato di seduzioni, e la divisione avviene attraverso le seduzioni che Satana trasmette a noi uomini, a noi esseri umani. Difatti, per raccoglierle, notate bene, sotto un solo capo in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Quindi Cristo non sta facendo un'opera soltanto per la terra, per noi genere umano, ma anche per degli esseri che vivono nel cielo. Cristo ora ha già vinto. Noi sappiamo che Cristo ha già vinto il diavolo. Il diavolo non può nulla. Il problema però è questo: la nostra vittoria finale sull'iniquità e sul diavolo è solo questione di tempo, richiede il superare la prova, l'esercizio del nostro libero arbitrio. Quando io vedo e mi capita davanti al computer un'immagine di nudo, lì sono chiamato a scegliere se cambiare sito oppure se infilarmici ancora di più per vedere di più. Quindi l'iniquità di Satana è un mistero per un mondo perplesso e spiritualmente smarrito, perché rifiuta il mondo di credere nell'esistenza di questo invisibile nemico. Ma la Chiesa di Cristo è stata preavvertita da Gesù, il quale, Matteo 24, versetto 12, voi tutti sapete che Gesù ha detto: poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ora, naturalmente, Gesù sapeva, quando diceva questo, che il mondo era già sottomesso all'iniquità, viveva nell'iniquità. Qui si sta riferendo al popolo suo, si sta riferendo alla sua Chiesa, che nel corso dei secoli avrebbe fatto questo triste percorso. L'autore principale dell'aumento di iniquità a livello globale è sempre stato Satana, il diavolo, che fin dal principio ha avuto i suoi seguaci. Vedi Caino. Le religioni in genere, le filosofie del mondo, tutte divise fra di loro, tutte che si sono sempre fatte la guerra fra di loro. E la Chiesa è nel nome sempre di una superiorità spirituale, presunta. La Chiesa di tutti i tempi, apriamo in Tessalonicesi 2, nel capitolo 2, la Chiesa di tutti i tempi è stata avvertita che mediante la profezia dell'Apostolo Paolo, anche mediante la profezia dell'Apostolo Paolo in secondo Tessalonicesi 2 nel versetto 7, dove dice infatti: il mistero dell'iniquità o dell'impietà, come in altre versioni viene chiamato, secondo Tessalonicesi capitolo 2 nel versetto 7, il mistero dell'impietà o dell'iniquità è già in atto. Al tempo di Paolo, Paolo già diceva: è già in atto questo mistero. Già allora, come anche prima, si chiedevano perché uno nasce malato e l'altro nasce sano. Il perché di tante cose che sembrano ingiuste, sembra che Dio non esiste, tutto è affidato al caso. Il mondo è come un gioco di Shanghai. Sapete, quando si gioca a Shanghai con tutte quelle bacchette, uno lascia e allora tutte le bacchette cadono in modo disordinato, alcune cadono in maniera talmente aggrovigliate che non è possibile liberarle senza danneggiare altre, mentre altre bacchette sono talmente libere che tu facilmente le cogli. E così siamo noi sotto il dominio del demonio, e Dio lo permette perché c'è un disegno a fin di bene. Difatti, dice nel versetto 7, spero che già ci siete arrivati perché è importante leggerlo con i vostri occhi: il mistero dell'impietà o dell'iniquità è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene. Dio lo permette, finché verrà il giorno in cui sarà tolto di mezzo. E allora, nel versetto 8, sarà manifestato, smascherato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Perché non si vorrà soltanto la bocca o le parole. L'apparizione di Gesù metterà a morte coloro che gli vanno contro. Ora, da notare in questa scrittura qui due soggetti. I due soggetti sono l'empietà misteriosa e colui che la commette. Non sono la stessa cosa. L'empietà è una cosa, ma c'è colui che la commette. Sono due soggetti un po' diversi, che vanno trattati un po' diversi, perché chiaramente c'è colui che la commette, ma c'è l'empietà in genere che noi tutti, nella quale siamo cresciuti, possiamo commettere a nostra volta. Che cos'è esattamente, secondo la Bibbia, cioè questa forza misteriosa che Dio chiama iniquità? Cerchiamo di dargli una descrizione biblica. Così come noi sappiamo, a differenza di tanti altri che non sanno qual è la definizione biblica del peccato, la trasgressione della legge di Dio, molti non sanno esattamente cos'è l'iniquità. Ho letto, ho fatto delle ricerche in internet, sono pochissimi quelli che sanno darne una spiegazione, grazie a Dio ci sono, ma la maggior parte non hanno la minima idea di che cosa sia l'iniquità, il mistero dell'iniquità. In Romani 1, versetto 25, è rivelato che l'iniquità si trova in coloro che hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Quindi è qualcosa che tu non la vedi, che sembra bella, sembra verità, ma è menzogna. Questo è il mistero dell'iniquità. Perché quando l'iniquità non è misteriosa, è iniquità, è lampante, tu la vedi. Ma è misteriosa quando tu non vedi che ti inganna. Quando tu non la vedi come iniquità, ma ti sembra verità, ti sembra amore, ti sembra giustizia, mentre è tutto l'opposto. Difatti dice nel versetto 25, hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Tutti i religiosi, a cominciare da ministri, da preti, da sacerdoti, tutti, ma tutti che amano, è come una chiesa che ama i figli, una chiesa che è più madre che sposa. È lì dove inizia l'apostasia, è dove inizia l'iniquità, come in una famiglia di mafiosi dove la madre piange anche il figlio che viene ferito o ucciso solo perché è stato ucciso, ma quel figlio aveva sterminato non so quante vite perché era mafioso. Quindi notate bene che questa è l'iniquità, quando si ama più, si amano più i membri come madre anziché essere sposa di Cristo. La Chiesa deve essere più sposa che madre dei suoi membri o dei suoi figli. Si devono amare i figli, ma deve essere più sposa. Voi ve la immaginate la promessa sposa di Cristo che ama di più i suoi membri e si dimentica del promesso sposo, o non lo onora, non lo rispetta, nemmeno lo stima o lo avvilisce continuamente? È il mondo religioso del mondo che è al servizio dell'uomo e non più al servizio, mai, non lo è mai stato al servizio di Dio, del promesso sposo. Nel capitolo 2 l'iniquità consiste nel violare la giustizia di Dio, le leggi di Dio, come scritto nel Salmo 119 versetto 172, che la maggior parte di voi conoscete già, dove dice che tutti i comandamenti di Dio sono verità, sono giustizia. E questi, quando dice che hanno pervertito la verità con la menzogna, in realtà hanno a che fare con i comandamenti di Dio. E se ci fate caso, tutti predicano l'abolizione o il cambiamento della legge di Dio. La trasgressione più o meno deliberata dei comandamenti di Dio genera una serie di ingiustizie, che, cioè l'iniquità, che per molti è un mistero tanto misterioso quanto è appunto la legge. Se la legge di Dio. Difatti, se uno va a chiedere quali sono le leggi di Dio, il mondo non te li saprà dire, nemmeno negli ambienti religiosi. In Isaia 14 e in Ezechiele 28, vi risparmierò di leggervele perché so che la maggior parte di voi le conoscete queste scritture, ma potete prendere appunto per chi ha bisogno ancora di approfondirle. Isaia 14 e Ezechiele 28, lì vi è narrato che il primo a concepire e a commettere l'iniquità è stato Lucifero, un angelo cherubino che si è insuperbito a motivo della sua bellezza, si è ribellato contro il governo di Dio e ha cercato di mettersi al posto di Dio creatore per prendere il comando dell'universo. Tutta questa dinamica, questi passettini, ci sono in tutti gli ambienti umani, a livello sindacale, a livello partito politico, a livello mondo di lavoro, perfino nelle chiese. E sono questi che Satana, questo mistero di iniquità, viene instillato nella mente degli individui a dire perché lui guadagna un euro più di me, perché lui è al comando e capo ufficio, perché lui o lei è questo, eccetera. La dinamica è sempre stessa. Lucifero è così diventato Satana, il diavolo, il nemico di Dio, e non potendo sconfiggere Dio creatore, il diavolo ha fin dal principio cercato di distruggere l'umanità. Si presentò ad Adamo ed Eva, non in modo palese, qual era il suo vero scopo distruttivo, ma con parole mielate, come per fare un favore ad Eva, dicendole: no, ma Dio ti ha detto questo, no, guarda, già descrivendo in modo negativo il vero papà, e dicendo: no, guarda, quindi mettendolo molto in basso profilo e esaltando se stesso in modo indiretto, dicendo: quello che io ti dico invece ti esalta, quello che ti dico io ti porta di più. E difatti è da allora che questo succede, che se la prende con noi, generando il primo, diciamo, omicida, nella fattispecie di Caino. Questo è il mistero dell'iniquità, che il mondo non vuole credere o si rifiuta di credere, perché Satana agisce in vari modi misteriosi, ma Dio ce li ha rivelati. Questa è la chiave, e difatti li ha rivelati questi misteri a quelli che amano la verità, e la verità si trova soltanto qui, non si trova nelle mie labbra, nelle vostre labbra e nemmeno nelle labbra di nessun capo religioso, politico o filosofico. Il mistero dell'iniquità come agisce? Come agisce? Nel mio primo sermone ho detto che agisce all'inizio attraverso la seduzione. Cos'è la seduzione? Il mondo gli ha dato un connotato, un significato positivo alla seduzione. Casanova seduceva tutte le belle donne. Chi ama di un amore sincero e vero e senza falsi scopi non ha bisogno di sedurre, non ha bisogno di sedurre. La seduzione è un termine molto distruttivo. Io non ho bisogno di sedurre voi per avere la vostra amicizia, per avere il vostro amore. Quindi la seduzione è la dissimulazione dell'amore, un amore falso, basato sulla menzogna. E Gesù ha rivelato questo proprio di Satana, di Lucifero che è diventato Satana, in Giovanni 8,44. Questa è un'altra scrittura che voi tutti, la maggior parte di voi, conoscete. Giovanni 8,44, dove dice che Satana, il diavolo, è bugiardo e padre della menzogna. Satana, il diavolo, è bugiardo e padre della menzogna. Ora, la menzogna non è sempre proferita con le labbra, tante volte è solo pensata. E la menzogna sta soltanto nel, può anche essere in un gesto, come Giuda che bacia Gesù per farlo arrestare, per identificarlo. Quindi Gesù ha rivelato inoltre che Satana è il seduttore di tutto il mondo e che tutto il mondo lo è mediante come? Idee filosofiche, idee religiose, spesso molto contrastanti fra di loro, e tutte che non riconoscono, però hanno tutte un comune denominatore: non credono che la Bibbia sia la parola di Dio. Anche quelli che predicano nel nome di questo libro, provate a vedere se effettivamente mettono in pratica quello che questo libro dice. Predicano nel nome di Dio della Bibbia, ma non fanno le cose che questo libro dice. Quindi che cosa significa essere sedotti? Significa essere innamorati di un bugiardo, specialmente uno, un ragazzo, una ragazza. Guai se si innamora di uno che cerca di sedurre, perché significa che ha secondi fini. Significa innamorarsi di un bugiardo o delle sue bugie, ma naturalmente non si innamora delle bugie sapendo che sono bugie, si innamora di quelle bugie pensando che sono delle verità. Tutto il mondo, con le sue varie chiese, religioni e filosofie, è sempre stato innamorato delle menzogne di Satana senza saperlo. Anche se ciascuna religione o chiesa o idea filosofica ha sempre creduto di avere la verità assoluta, per la quale combattere e perfino uccidere nel nome di Dio. Come se Dio fosse già in mezzo a loro mediante il divino imperatore. Il divino imperatore. Sono state fatte delle guerre guidati da uomini che si hanno preteso di avere la natura divina per giustificare di condurre interi popoli al macello. Il mondo, sedotto da Satana, ha sempre avuto i suoi imperatori che hanno preteso di avere poteri assoluti di vita e di morte sugli altri, di vita e di morte sugli altri, e di essere adorati come Dio. Ma Cristo ci ha avvertito che Satana sarebbe riuscito, mediante i suoi seguaci, seguaci pervertiti di Satana, a infiltrarsi anche nella Chiesa. Non è che Gesù era sprovveduto e non sapeva che quello che si era verificato nell'antico Israele si sarebbe di nuovo ripetuto. In Matteo 24, un'altra scrittura che voi conoscete, come vedete stiamo facendo un riepilogo per rinfrescare in noi qual è il nostro ruolo nel mondo e di che cosa dobbiamo stare in guardia man mano che si avvicina il giorno. Matteo 24, nel versetto 4, Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca. Non dice guardate che nessuno seduca, dice si sta mettendo in guardia, guardate di mettere alla prova ogni parola e ogni azione e comportamento che c'è, perché dietro quella parola o comportamento ci può essere un inganno. Poiché molti verranno, dice, nel mio nome, questo era l'inganno, un'altra strategia, che venendo nel nome di colui che noi crediamo, i seguaci di Satana sperano di trascinarci, perché diranno io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Cioè diranno che Gesù Cristo è il Cristo, è il Messia, sì, ma ciò nonostante ne sedurranno molti. Questo accadrebbe specialmente nel tempo della fine. Allora dice nel versetto 10, molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Notate bene che ci sono persone che nel corso dei 40 anni, almeno per chi come me è da circa 40 anni nella Chiesa, quante persone hanno camminato insieme e poi è come se non ci fossimo mai conosciuti. Cioè nessun affetto, nessuna... Dice, allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Possibile che ci sia odio in queste persone solo perché tu ami, continui ad amare i comandamenti? Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. In che cosa dovremo perseverare? Nell'amare lo sposo, nell'aspettare lo sposo più che amare i fratelli. Amare i fratelli, sì, guai se non li amiamo, ma lo sposo va amato di più, perché altrimenti saremo sedotti da seguire i fratelli ovunque certi fratelli possono andare, possono sviarci. E questo Vangelo del Regno, dice, sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Chiaramente questo fenomeno caratterizzerebbe specialmente il tempo della fine, però c'è sempre stato da 2000 anni a questa parte. Torniamo in secondo Tessalonicesi 2. Le false predicazioni però erano già cominciate nel primo secolo della Chiesa. Difatti in secondo Tessalonicesi capitolo 2, nel versetto 1, l'Apostolo Paolo si lamenta dicendo: ora fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Cioè, il regno di Dio è cominciato, questa lamentela di Paolo si avverrò anche dopo che gli tagliarono la testa, dopo che i primi apostoli furono ammazzati. Paolo si lamentava che tutti quelli dell'Asia l'avevano poi a un certo punto abbandonato, cioè vinse il mistero dell'iniquità. Così come gli fu dato da vincere, rappresentato dal primo cavaliere dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, cavallo bianco con una freccia, gli fu dato di vincere. Tutto dentro il disegno di Dio, per mostrare, per provare il nostro libero arbitrio di quelle primizie che vengono chiamate per essere foggiate nella capacità di esercitare il libero arbitrio. Nel sermonetto abbiamo letto che abbiamo sentito dire che tu puoi cadere 100 volte nel peccato, ma prima o dopo quel peccato lo devi cestinare. Quindi alcuni presunti cristiani, dice, anzi, per completare questa scrittura, in 2 Tessalonicesi 2, nel versetto 1 dice, appunto nel versetto 3 dice, nessuno vi inganni, questo è molto importante questo versetto, dove dice, nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. Cos'è l'apostasia? Alcuni presunti cristiani insegnavano falsamente già fin da allora che Cristo era in mezzo a loro mediante un presunto vicario di Cristo. Era l'idea embrionale del papato. Era l'idea embrionale del papato che esercitasse il potere assoluto di Dio sulla terra come avveniva in tutte le altre nazioni. Vi ricordate come cominciò il fallimento del primo Israele, quello fisico? Il fallimento dell'Israele spirituale cominciò con l'idea embrionale del papato. La Chiesa iniziò a fare lo stesso errore dell'antico Israele di chiedere un re come tutte le altre nazioni. Era il principio dell'apostasia. In gran parte delle chiese esistenti allora, e che da allora ha continuato questa apostasia, nascosta perché non esistevano i mezzi di comunicazione che esistono oggi. L'Apostolo Paolo lamentava la metamorfosi di chiese che sempre più abbandonavano le lezioni di umiltà di Gesù, il quale aveva detto: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi, non deve essere così fra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Appunto come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per i molti. Per dare un grande esempio ai veri pastori, ai veri ministri suoi. Ma purtroppo nel corso dei migliaia d'anni sono stati molto, ma molto di più falsi pastori, falsi sacerdoti. Ma Satana non perse tempo nell'usare i suoi falsi predicatori per impadronirsi di gran parte del popolo di Dio in tutto l'impero romano e per assassinare quelli che invece amarono la verità sino alla fine. Tanti scapparono fuori dall'impero romano. E la verità ci è giunta a noi grazie a quelli che scapparono e sopravvissero. Falsi dottori introdussero di nascosto sempre più eresie di perdizione. Hanno, ricordate la profezia, hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Anche negli ultimi secoli adorano la madre di Gesù, chiamandola madre di Dio, come se Dio potesse avere una madre. Eppure Maria è una creatura, adorano la creatura anziché il creatore. Adorano i santini, i loro santini, anziché il creatore. Queste eresie sono state predicate negli ultimi 2000 anni in gran parte delle chiese, non da una chiesa in particolare, anche quella che ha potuto avere politicamente il sopravvento sulle altre. Dio ci mette in guardia dai predicatori falsi. In 2 Corinzi, capitolo 11, andiamo in 2 Corinzi, capitolo 11, Secondo Corinzi capitolo 11 nel versetto 13, Dio ci mette in guardia dai predicatori che contraddicono la sua parola nella Bibbia. Nel versetto 13 è scritto: tali falsi apostoli sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo, e non c'è da meravigliarsi perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine però sarà secondo le loro opere. Quindi guardiamo anche alla fine della storia per non impaurirci, per sapere che alla fine la vittoria può essere nostra, così come lo è di Cristo. Andiamo in Romani 1 nel versetto 18. Romani 1 nel versetto 18, dove è scritto che, Romani 1 versetto 18, è scritto che l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Questo ovviamente quando dice la cui fine sarà secondo le loro opere nel tempo opportuno, nel tempo stabilito di Dio. Saltiamo nel versetto 32, sempre di Romani 1, versetto 32. Ora essi, questi falsi predicatori, che non predicano più soltanto nelle chiese, ma anche nel mondo laico, offrendo al mondo intero stili di vita pervertiti, dice: ora essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio, secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono, con la frase o con frasi come: chi sono io per giudicare? Beh, tu sei uno che potresti andare nel tuo balcone e dire al mondo intero qual è la via di Dio. Le menzogne di Satana sono alla base dell'apostasia, denunciata e predetta dai santi profeti di Dio durante l'Antico Testamento e da Gesù Cristo e dai suoi primi santi apostoli. Il mistero dell'iniquità, le menzogne di Satana hanno però uno scopo finale ben nascosto al mondo. Non deve essere nascosto a noi, se no saremo molto sprovveduti. E qual è questo scopo? La menzogna in genere ha lo scopo di dividere. Nei Proverbi è scritto che la menzogna, il diffamatore, è colui che divide anche gli amici migliori. Satana ha sempre voluto un'umanità divisa. È quello di dividere gli uomini e mettere i popoli gli uni gli altri allo scopo di indurli a odiarsi a vicenda e a uccidersi a vicenda in guerre fratricide. Crea la diffidenza, crea le menzogne nella mente degli uomini, dei popoli, dove dirà sempre: vedi quello, quella sta pensando, sta facendo questo contro di me. E si creano tanti complotti mentali, tante teorie, dove tutti diventiamo diffidenti gli uni degli altri, e l'amore di più, a motivo di questa iniquità, si raffredda. Difatti, dice, odiarsi a vicenda e a uccidersi a vicenda in guerre che sono fratricide. Sono fratricide. Tutti figli di Adamo ed Eva siamo. Lo stesso omicidio di Caino, che fra i popoli diventa genocidio. Quanti popoli hanno cercato di sopprimere altri popoli? Questo è il mistero dell'iniquità, voluto da Satana. Nei secoli fino ad oggi sono state fatte le guerre sante, cattolici contro islamici, protestanti contro cattolici, ortodossi contro protestanti, gesuiti contro massoni, comunisti contro capitalisti. Il risultato di tutto questo è rappresentato simbolicamente dal quarto cavaliere dell'Apocalisse, il cavallo bianco, ma da tutti e quattro, i quali hanno sterminato e stermineranno gran parte del genere umano prima che venga Gesù Cristo. Secondo la profezia biblica, negli ultimi giorni però il diavolo cambierà tattica. È lì dove dobbiamo stare attenti. Negli ultimi giorni il diavolo cambierà tattica. Anziché di dividere le chiese e le nazioni, farà di tutto per unirle in un presunto nuovo ordine mondiale, in un ecumenismo universale di tutte le chiese, di tutte le nazioni. E perché? La risposta è in Apocalisse 12, versetto 12. Perché lui sta cambiando la tattica? Questo processo è ormai in atto e lo si vede che è sotto i nostri occhi. In Apocalisse 12, 12, perché lui sta cambiando tattica per unire tutte le nazioni che sembrano rinsavite, come per dire non facciamo più le guerre, uniamoci, però non si vogliono unire sotto la parola di Dio, si vogliono unire secondo le loro regole, qualcosa che riuscirà per breve tempo ma non potrà durare, perché non ha per fondamento la verità di Dio, avrà per fondamento la menzogna e le cattive, nascoste motivazioni di Satana e di coloro che gestiscono questo fenomeno. Difatti in Apocalisse 12, versetto 12, Satana sta cambiando tattica perché egli è sceso verso di noi con gran furore, dice egli è sceso verso di voi con grande furore, sapendo di avere poco tempo. Si sta sempre di più avvicinandosi il tempo della fine, Satana sa di avere poco tempo. E allora ovviamente l'idea di poter distruggere l'umanità e quindi tentativo vano, illusorio di vanificare il progetto di Dio di salvare il mondo, anche se in virtù di pochi eletti all'inizio, lui cercherà di, appunto, di, sapendo di avere poco tempo, scenderà con grande furore, però cercherà di agire in modo misterioso. Quel grande furore il mondo non lo avvertirà all'inizio, perché dice il diavolo non è sulla terra da solo, ha i suoi rappresentanti che si travestono da angeli di luce per far credere al mondo che stanno costruendo pace e sicurezza, ma che in realtà sono spiriti impuri, demoniaci, che preparano la guerra mondiale. Difatti in Apocalisse 16, nel versetto 14, Apocalisse 16, nel versetto 14, li descrive in maniera impressionante. Dice, essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli, di trascinare intere masse. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia dal gran giorno del Dio Onnipotente. Ecco, il diavolo cambia tattica nel tempo della fine per radunare tutti. Tutti quelli che prima si facevano la guerra fra di loro, adesso si raduneranno e avranno un unico scopo, quello di distruggere Israele fisico e anche possibilmente l'Israele spirituale che è disseminato nel mondo. Quindi il mistero dell'iniquità ha anche a che fare con la seduzione, riepilogando, ha a che fare con la menzogna, ha a che fare con l'intento di Satana di instillare l'odio e spingere le nazioni al genocidio globale, soprattutto andando contro il proprio creatore. Il mistero dell'iniquità ha infine a che fare con il dominio assoluto di Satana sulla maggior parte del popolo di Dio, che cercherà di averlo su di noi, su ciascuno di noi, oltre che come anche sulla collettività chiamata Chiesa. Come? Mediante il suo vicario travestito da angelo di luce, che farà sempre più prodigi e che le masse gli attribuiranno poteri miracolosi, oltre che a farli lui stesso. La profezia biblica, tornando sempre in quella scrittura chiave di questo sermone in Secondo Tessalonicesi, capitolo 2, nel versetto 3, lo definisce l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario. Nessuno si accorse durante l'ultima cena della Pasqua che Giuda stava per andare a vendere la vita di Gesù. Sembrava uno dei dodici. Predicava. L'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, vedete, in realtà è un finto predicatore di Cristo, Colui che si innalza però, e questa è l'identificazione che Dio ci fornisce, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi deve sembrare strano, perché per Paolo non era strano. Quando lui scriveva questo, sapeva che a Roma c'era un imperatore che credeva di essere Dio e che pretendeva di essere adorati. Tutti gli imperatori in precedenza, o quasi tutti, hanno preteso questo. Tutto pensavano i primi cristiani sinceri che questo fenomeno sarebbe entrato anche nella Chiesa di Dio. E ci è entrato. E ci è stato per 2000 anni fino ad oggi. E riemergerà questo suo potere di vita e di morte. Ma noi siamo messi in guardia all'inizio dal versetto 3. Dice: nessuno vi inganni in alcun modo, poiché in quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato, smascherato l'uomo del peccato. Ma ci è anche data una rassicurazione meravigliosa sull'esito finale di tutto questo. Gesù Cristo verrà di nuovo, ha promesso. Gesù Cristo verrà di nuovo, questa volta con la potenza e immortalità di Dio. E che cosa farà? Sempre in secondo Tessalonicesi 2, nel versetto 8, dice: allora sarà manifestato l'empio, l'anticristo, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Questa è una promessa che deve alimentare la nostra speranza quotidiana. Satana voleva essere adorato da tutti gli angeli e dal genere umano, sconfiggendo così il Creatore, ma sarà definitivamente sconfitto. Allora i popoli diranno, come è scritto anche, vi ricorderete, in Isaia, nel capitolo 14, nel versetto 12, i popoli diranno: allora, quando questo accadrà, e speriamo quanto prima, come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figliuolo dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che atterravi e calpestavi le nazioni? Pure Satana non si è mai presentato. L'avete mai visto a Satana? Si presentò ad Eva come un amico, amorevole, affettuoso, che faceva più gli interessi di quanto non ne facesse Dio. Quindi vedete che questa è una profezia duplice. Satana da serpente negli ultimi tempi è diventato un grande dragone, ma il suo impero, Babilonia la Grande, alla fine crollerà, come descritto in Apocalisse 18. Un'altra scrittura che noi tutti conosciamo, ma per chi ne ha bisogno di rinfrescare la memoria, fa sempre bene, come a me, man mano che divento vecchio, ho bisogno di esercitare la mia memoria. Difatti, in Apocalisse 18, dal versetto 3 in poi, dice, anzi dal primissimo versetto, dice: dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la Grande, è diventata ricettolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da esso, popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Il mistero dell'iniquità ha a che fare con la manifestazione dell'anticristo, che, badate, non è solo colui che nega la divinità di Cristo, perché chi nega la divinità di Cristo, questi ci sono sempre stati. Non è che il mondo intero, oppure tutti quelli che hanno frequentato la Chiesa, sono veramente stati talmente convinti che Cristo è il Figlio di Dio ed è Dio, è stato Dio in terra, al punto ci hanno creduto, al punto di dare la vita. No, c'è sempre stato. Ma il mistero dell'iniquità ha a che fare principalmente con colui che viene poco prima della seconda venuta del vero Cristo. Infatti si chiama anticristo come anticamera, non come contro, necessario soltanto come contro. Difatti in Giovanni 2, andiamo in Giovanni 2, in Giovanni 2, in primo Giovanni volevo dire, in primo Giovanni capitolo 2, nel versetto 18 dice, Dio ci dà attraverso l'Apostolo questa raccomandazione. Fanciulli, è l'ultima ora e come avete udito l'anticristo deve venire e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. E sempre andiamo adesso in secondo Giovanni, nella sua seconda epistola, nel primo capitolo, dal versetto 8 dice: badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute. Perché sta dicendo: state attenti a non fare 99 e smettete lì, cioè perseverate sino alla fine, non perdete il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Perché chi va oltre non rimane nella dottrina di Cristo, non ha Dio, e chi rimane nella dottrina ha sia il Padre che il Figlio. Conclusione, fratelli e sorelle, cosa possiamo fare noi davanti a questa grande verità rivelata? Sappiamo che Dio ci ordina di uscire spiritualmente dai peccati di questo mondo e di non far parte dei sistemi religiosi che non riconoscono la divinità di Gesù Cristo o che predicano falsità usando il nome di Cristo, che predicano magari nel nome della Bibbia, ma non fanno ciò che è scritto nella Bibbia, come per esempio il sabato, l'osservanza del sabato, oppure adorano immagini e sculture. La scrittura in 2 Corinzi 6 ci ricorda la nostra identità, la capacità, la volontà che dovremmo avere di esercitare il libero arbitrio. Dice: che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Se oggi molti non sono qui ma sono a divertirsi, e che non dico occasionalmente perché ci sta, tante volte non si viene per la vacanza, ma quando non si viene sistematicamente dopo anni che si è udito la verità, c'è un problema grave in quelle persone. Che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio di Dio vivente, come disse Dio: io abiterò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questa è la grande promessa. Perciò, dice, uscite di mezzo a loro. Non possiamo vivere qui e lì. O siamo qui oppure siamo lì. Dio dice: io vi accoglierò. Allora egli dirà: ereditate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Risponderemo noi alla chiamata di Dio ogni giorno, oppure ci stancheremo per seguire i peccati del mondo e lo spirito dell'anticristo? Gesù ha detto che molti sono i chiamati ma pochi gli eletti. Perciò spetta a ciascuno di noi esercitare il libero arbitrio e superare la prova, prendendo la decisione di rispondere alla chiamata di Dio in modo costante. Dio è colui che ha iniziato e che completerà e che vuole completare la sua opera di salvezza in noi, ma il nostro ingresso nel suo regno dipende da che parte stiamo e da che parte staremo.